Allora, bentornati nella quarta sezione del corso di italiano professionale. Lavorare in Italia, questo è il nome della sezione. Vediamo oggi come esprimere le proprie competenze, in particolare in forma scritta. Allora, nella prima parte del corso, nella prima sezione, abbiamo infatti affrontato lo stesso argomento dal punto di vista però delle espressioni idiomatiche, se ricordate. In quell'occasione abbiamo visto espressioni come essere alle prime armi, andare a nozze, cavarsela, fare del proprio meglio, prendere la mano, no? E altre espressioni comunemente usate nella forma orale, quindi a voce. Quando scriviamo un curriculum, però, cioè quando dobbiamo tracciare il nostro profilo per iscritto, beh, le cose cambiano, le cose sono diverse. Ci sono infatti delle formule più o meno standard per scrivere le nostre competenze. Formule, sì, formule più o meno standard per scrivere, per descrivere le proprie professionalità e descrivere le proprie competenze nei vari ambiti professionali. Cominciamo nel dire che la parte del curriculum europeo che ci interessa maggiormente, è quella che riguarda il profilo professionale, si chiama proprio così, profilo professionale e anche esperienze lavorative. Ecco. Nell'ultimo episodio vi ho parlato proprio del profilo, del significato di questo termine e di cosa si intende esattamente per profilo professionale. Oggi allora vediamo alcuni esempi di come compilare soprattutto questa parte del profilo professionale. Si tratta in questo caso di descrivere in massimo due o tre righe la propria professionalità, le proprie competenze organizzative, gestionali, personali, tecniche. Ovviamente questo mix varia a seconda del settore, anche della posizione in cui ci si candida. Ci sono alcuni segreti, diciamo, per decidere cosa inserire nel tuo curriculum e cosa invece è meglio omettere. Mi raccomando di non scrivere in prima persona, ad esempio, tipo sono abile a fare questo, riesco a fare quest'altro, sono un organizzatore. Piuttosto invece bisogna scrivere più semplicemente abile nel, particolarmente capace in, organizzatore, eccetera, eccetera. Tipo, allora, esperto in bilancio, coordinatore nella redazione di documenti aziendali, orientato all'obiettivo desideroso di migliorare la produttività del team e massimizzare la soddisfazione della clientela. Abile nello svolgere funzioni amministrative e finanziarie di back office, particolarmente capace in ambienti dai ritmi serrati, con predisposizione mentale al lavoro intenso. Ho detto massimizzare la soddisfazione della clientela. Cominciamo da questo. Il verbo massimizzare è interessante perché generalmente significa portare al massimo, portare qualcosa al limite massimo. In questo caso si parla della massimizzazione della soddisfazione della clientela. Se ci tratto io quindi col cliente, i clienti non potrebbero essere più soddisfatti di così. Ma questa non è l'unica cosa che si può massimizzare. La maggior parte delle volte si parla in realtà di massimizzare i profitti di un'azienda, che è forse l'unica cosa che interessa veramente all'azienda. Si può massimizzare il rendimento di un gruppo di lavoro, si può massimizzare il benessere di un gruppo di lavoro, ma probabilmente la massimizzazione della soddisfazione della clientela è quella più usata nei curricula. Si possono anche però massimizzare i tempi. Ecco, interessante il senso di questo verbo, diciamo in questo caso specifico. Si potrebbe pensare che sia lo stesso che ottimizzare i tempi. massimizzare, ottimizzare. Quale scegliamo? È facile confondere questi due verbi, ottimizzare e massimizzare. In realtà, mentre l'ottimizzazione dei tempi è fare qualcosa nel minor tempo possibile, quindi ottimizzare i tempi significa questo, metterci il meno tempo possibile, la massimizzazione dei tempi non significa metterci il maggior tempo possibile, ma consiste nel metterci il tempo giusto, quello che ci vuole, quello necessario per fare bene un lavoro, che quindi potrebbe anche essere maggiore rispetto all'ottimizzazione. In questo modo il lavoro è di migliore qualità. Questo per dirvi che è certamente meglio usare il verbo massimizzare piuttosto che ottimizzare, se parliamo di tempi, tempi da impiegare nel fare qualche attività, eh. La differenza è comunque molto sottile, non si fa un grosso errore, diciamo, in questo caso. Vediamo, ad esempio, se dico ottimizzazione delle spese e massimizzazione dei tempi di attività. Potrei mettere questa frase nel mio curriculum, ottimizzazione delle spese, quindi farle nel miglior modo possibile, ridurle il più possibile, e massimizzazione dei tempi di attività. Quindi anche qua non significa necessariamente ridurli al massimo, ma nel modo giusto. Poi nell'esempio sopra si legge poi orientamento all'obiettivo, orientamento all'obiettivo, oppure orientato all'obiettivo. Questa è una formula che sottolinea la cosa su cui siete maggiormente concentrati quando lavorate. Cosa interessa? Vi interessa l'obiettivo, quello da raggiungere, ciò che conta è l'obiettivo, quindi il risultato finale. Nel corso della seconda lezione del corso abbiamo visto espressioni come badare al sodo, badare alla sostanza, quagliare, bando alle ciance ed altre ancora, con cui informalmente si esprime il senso opposto rispetto a orientato all'obiettivo. Sono frasi molto informali, tra l'altro. Chi è orientato all'obiettivo è come se avesse una bussola. Questo per capire l'uso del verbo orientare. Come se avesse una bussola con l'indicazione non del nord, ma dell'obiettivo. Quindi seguisse, come se seguisse sempre quella direzione. L'unica cosa che interessa è l'obiettivo. L'orientamento all'obiettivo o al risultato, si può dire in entrambi i modi, è la stessa cosa. Si possono usare entrambe le formule. Si tratta quindi di una disposizione. Si tratta di una disposizione. Ecco, si adatta una disposizione alla costante considerazione degli obiettivi lavorativi. Questo termine disposizione, anche il termine disposizione, si adatta benissimo a descrivere le proprie competenze, professionali. Si può usare sempre. Quando dico che ho una disposizione in ambito professionale, significa che ho una inclinazione, una attitudine evidente su un piano professionale, ma si potrebbe parlare anche di piano affettivo, morale, intellettuale. Un insegnante potrebbe scrivere che ha una naturale disposizione o una innata disposizione a prendersi cura di giovani studenti, una inclinazione, un'attitudine a prendersi cura. È come se fosse nato così, gli viene spontaneo, gli viene naturale. Più in generale, competenze come capacità di lavorare sotto stress, l'orientamento al lavoro di squadra, il cosiddetto problem solving, la flessibilità, la disposizione alla leadership, l'orientamento all'obiettivo, eccetera, sono le cosiddette soft skills, ovvero le competenze trasversali in italiano, che sono favorevolmente spendibili in qualsiasi ambito di lavoro. Possiamo dire che se le competenze tecniche o anche quelle linguistiche, quelle digitali, ecco, riguardano la capacità concreta di svolgere alcuni lavori, quelle trasversali sono invece competenze che riguardano la modalità con cui si lavora. Vanno bene per tutti i lavori. Si chiamano trasversali proprio per questo, perché riguardano più aspetti,
più attività lavorative, quindi servono sempre, qualunque sia il lavoro di cui parliamo. Ecco dunque altre modalità adatte alla forma scritta, oltre a quella che abbiamo visto, che riguardano quella che abbiamo visto sull'orientamento al risultato. Si potrebbe scrivere ad esempio potremmo evidenziare la nostra capacità di analisi, la nostra capacità di analisi e di attenzione al dettaglio, evidenziando in questo modo che non siamo dei superficiali, e che invece sappiamo porre attenzione al dettaglio, se vogliamo. C'è una capacità di analisi e di attenzione al dettaglio. Oppure potremmo evidenziare la nostra capacità organizzativa, ossia la capacità di utilizzare al meglio tutte le risorse che abbiamo a disposizione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Quindi parliamo della strategia da elaborare, ecco, capacità organizzativa. Va molto di moda anche la capacità di problem solving. Una formula inglese che diciamo, significa capacità di trovare la soluzione dei problemi, ecco, semplice, soprattutto inaspettati, i problemi che non ci aspettiamo che possono sorgere, la capacità di far fronte ad una emergenza con delle strategie ogni volta diverse, quindi, e strategie adattate al momento. Questo è il problem solving. Nel profilo può essere richiesta anche la creatività. Anche questa è una disposizione, è la disposizione all'innovazione. Quindi sottolinea la capacità di vedere il mondo da diverse prospettive. Questa competenza serve per migliorare costantemente il proprio lavoro, anche quando tutto sembra già funzionare per il meglio. Poi per ruoli importanti come il manager, quindi per chi deve dirigere uffici, coordinare personale, è importante sottolineare la propria capacità di leadership. Ancora una formula inglese molto gettonata per sottolineare la capacità di porsi come leader, assumendosi le giuste responsabilità, anche aiutando gli altri a raggiungere gli obiettivi, ovviamente in un clima di fiducia, di collaborazione e di comunione di intenti. Un'espressione questa che abbiamo visto parlando di unione e condivisione nella lezione numero 12, la comunione di intenti. Per alcuni profili può essere importante evidenziare anche la propria capacità di negoziazione. Negoziare che significa? Beh, vuol dire trattare, contrattare, condurre una trattativa, quindi saper negoziare vuol dire tenere in considerazione le nostre volontà, i propri obiettivi, le proprie aspirazioni, le proprie istanze, termine più formale, le proprie istanze e anche quelle delle controparti. Si può negoziare con i clienti, ma anche con i fornitori e con i membri del proprio gruppo. Poi le capacità relazionali e comunicative, questa è un'altra formula. Sono importantissime perché significa saper controllare i propri sentimenti e di volta in volta sapersi adeguare alla situazione specifica. Ecco, saper curare le relazioni umane, quelle professionali, sapersi esprimere nel modo giusto, con la giusta sensibilità, la giusta efficacia. Questa è eccezionale, una qualità assoluta. Forse la più desiderabile, secondo me. Una domanda che spesso fanno durante un colloquio è poi relativa alla predisposizione al lavoro di squadra. La predisposizione al lavoro di squadra. Conviene sempre scrivere questa qualità se posseduta e se è capitato di lavorare in una squadra, una qualunque, nelle passate esperienze lavorative, scriviamo. Predisposizione al lavoro di squadra. La predisposizione è in pratica come la disposizione, per come l'abbiamo spiegata poco sopra. Difficile, infatti, che gli obiettivi da raggiungere siano del singolo lavoratore. In genere gli obiettivi sono comuni e quindi sono della squadra, dello staff. Quindi è importante avere una predisposizione al lavoro di squadra. saper rispettare il proprio ruolo, saper chiedere aiuto quando serve, saper dare aiuto agli altri al bisogno, si parla di questo. Di contro, per altri lavori, potrebbe essere più richiesta la capacità di lavorare in autonomia, cioè lavorare autonomamente quando necessario, senza cioè dover fare riferimento ad altri. L'autonomia è una competenza molto apprezzata in molti casi, capacità di lavorare in autonomia. Se poi si ha a che fare con i clienti, beh, l'orientamento al cliente è un secondo tipo di orientamento, dopo quello al risultato, all'obiettivo. Essere orientati al cliente significa concentrarsi al fine di soddisfarlo. Quindi, in qualche modo, è come è abbastanza simile a quello di orientarsi all'obiettivo, perché l'obiettivo è vendere e se il cliente è soddisfatto, si vende. Parliamo quindi della capacità di soddisfare le sue esigenze del cliente, mettendo in secondo piano le nostre, perché, come si sa, il cliente, così si dice, ha sempre ragione, anche se non è sempre vero. Flessibilità e adattabilità sono altre due caratteristiche importanti. Flessibilità e adattabilità, più o meno sinonimi. Se ho una personalità flessibile e adattabile, non sono rigido e dunque sono disposto a cambiare approccio e modalità lavorative se necessario, senza troppi problemi. Nell'esempio che vi ho fatto all'inizio c'è la frase particolarmente capace in ambienti dai ritmi serrati, con predisposizione mentale al lavoro intenso. Quindi parliamo della capacità di lavorare sotto pressione, o detta in altro modo, la tolleranza allo stress. Tolleranza allo stress. Possiamo scrivere anche questo, soprattutto nei lavori in cui si devono rispettare categoricamente delle scadenze o quando ci sono periodi particolarmente intensi di lavoro, dal lavoro al ristorante fino ad arrivare al funzionario della Comunità Europea. Saper sopportare la fatica, lo stress, rispettando i tempi senza perdere il controllo è senza dubbio una delle principali caratteristiche ricercate. La tolleranza allo stress, la capacità di lavorare sotto pressione, anche questa è una domanda molto gettonata durante i colloqui. Ci siamo occupati del controllo già in due episodi del corso, la lezione numero 7, che fa proprio riferimento al controllo, abbiamo visto diverse espressioni da usare, e poi in un episodio chiamato il controllo e la programmazione del lavoro, il controllo e la programmazione del lavoro, in cui abbiamo usato queste espressioni con l'aiuto di Daria, un membro dell'Associazione Italiano Semplicemente. È importante, quando si mette per iscritto il proprio profilo professionale, usare i termini giusti, che sono quelli brevemente sintetizzati finora. Le espressioni che abbiamo visto nella prima parte del corso, non vi ricordo, sono adatte maggiormente, diciamo, ad una presentazione verbale, spesso anche molto informale, diciamo. A volte però vi ho anche presentato nel corso delle prime lezioni delle modalità più formali, alternative. I ritmi serrati. Sicuramente vi aspettate che spenda due parole su questo. I ritmi serrati sono i ritmi di lavoro che possono avere un andamento rapido, un andamento incalzante, uno dietro l'altro, una cosa dietro l'altra da fare, con un certo ritmo, i ritmi serrati. Spesso non si ha molto tempo per pensare, occorre prendere decisioni velocemente, per questo sono detti serrati. Ecco, riguardo alle capacità tecniche, parliamo delle cosiddette hard skills, che dipendono dal bagaglio formativo e dalle esperienze lavorative pregresse. Queste sono più specifiche al lavoro che state cercando, diversamente dalle capacità trasversali che, come detto, sono richieste per tutte le attività. In questi casi le formule sono più variabili per le competenze professionali, ma posso consigliarvi di usare alcuni termini, alcune formule tra le più generiche. Dimestichezza, ad esempio. Dimestichezza con il pacchetto Office. Della dimestichezza abbiamo parlato in un episodio dedicato alla gestione dei rischi aziendali, la dimestichezza con qualcosa, che non è detto sia un'altissima professionalità, però vuol dire che sapete usare qualcosa, avete una certa esperienza, ecco. Oppure solide competenze nell'utilizzo di un software specifico. Non c'è bisogno di dire ho solide competenze o si posseggono solide competenze. Basta dire solide competenze nell'utilizzo di qualcosa, oppure in una certa attività. Tipo solide competenze nell'utilizzo di un software specifico. Oppure elevate competenze tecniche inerenti al settore informatico. Elevate competenze tecniche inerenti al settore informatico o inerenti a qualcos'altro. È importante usare sempre la preposizione a. Inerenti al settore informatico, ad esempio, significa relative, competenze relative, attinenti al settore informatico o competenze che riguardano il settore informatico. Possiamo scrivere anche alta professionalità, ad esempio nel settore dei servizi sportivi, oppure profonda conoscenza delle procedure necessarie per ottenere le migliori performance di analisi ambientali, ad esempio. Quindi profonda conoscenza di qualcosa, maturata esperienza nel settore immobiliare. Maturata esperienza. Attività pluriennale, spesso si legge anche questo. Pluriennale vuol dire ci sono molti anni di esperienza, pluriennale. Attività pluriennale nella redazione, ad esempio, nella redazione di documenti scientifici. Poi in settori specifici è particolarmente importante usare i termini settoriali. Ad esempio, siete un ingegnere? Beh, allora scrivete trasformazione, usate la gestione, la pianificazione, l'elaborazione, la progettazione. E poi in alcuni mestieri è molto importante un dettaglio finale. Automunito, oppure automunita, nel caso di una donna. Che vuol dire? Dire che siete muniti di automobile, vuol dire che avete un'automobile. E questo è il senso. Significa che avete un'automobile e potete utilizzarla nel vostro lavoro. Si scrive semplicemente così, automunito o automunita. No? Pensate alla babysitter, alla badante, all'addetto alle consegne. Vabbè, ci vediamo alla prossima lezione di italiano professionale e ricordo a tutti che per accedere all'intero corso occorre diventare membri dell'Associazione Italiano Semplicemente. In alternativa, se siete interessati solamente alle lezioni di italiano professionale, si possono anche acquistare i libri su Amazon, anche sul sito di Italiano Semplicemente. Allora, un saluto a tutti. Ciao!